Ecco, apriamo adesso alle domande. Prego. Con ne leggo una, professore, visto che è scritta. Che ruolo avrebbe una riflessione teologica sul martirio che constatiamo oggi così diffuso in giro per il mondo, anche in forme non molto appariscenti?
Mi fa una domanda alla quale non sono tanto capace di rispondere. Io non sono un teologo. Mettiamola così: subire violenza fino alla morte per il fatto di essere discepoli di Gesù mette in primo piano, come dire, l'aspetto fisico, le conseguenze fisiche per la persona dell'essere discepolo di Gesù. Essere incarcerato, essere torturato, essere emarginato, essere ucciso perché si è discepolo di Gesù rende evidente una cosa alla quale appunto noi non siamo più tanto abituati, perché siamo portati a pensare la fede religiosa come una cosa della mente, come un'esperienza della mente, cioè un accettare per vere determinate cose e un conformarci a determinati valori nella nostra vita quotidiana. Conserviamo, come dire, la consapevolezza, la memoria che a volte la conformazione a questi valori può essere esigente, ma facciamo fatica a vedere il rapporto che questa cosa ha con la perdita del controllo fisico su noi stessi. In fondo, quando io vengo incarcerato, ucciso perché sono un discepolo di Gesù, mi viene tolta la possibilità di disporre di me stesso. Mi sembra, ecco, che potrebbe essere interessante, stimolante, diciamo, almeno nel nostro piccolo mondo. Io ripeto, il mondo è grande, no? È fuori dall'Europa, fuori dal nostro mondo sicuro, le occasioni per i cristiani di essere ancora oggi testimoni con il loro corpo della loro fede si presentano spesso e in molti posti. Per noi non è così. Prenderne coscienza e tradurre questa coscienza in riflessione esplicita potrebbe ridurre forse la nostra preoccupazione nei confronti appunto del controllo e della gestione di un ordine mondano, ecco, di un ordine sociale, di un ordine politico, che sono delle belle cose, però non sono la ragion d'essere delle chiese cristiane. È bello che ci siano gli oratori, che ci siano i Grest, che ci siano le scuole cattoliche, che ci siano gli ospedali cattolici, sono tutte cose belle e utili. Ed è bello che i cristiani si impegnino a tutelare, incoraggiare, mantenere queste istituzioni. Il punto decisivo, ciò per cui la Chiesa è nel mondo, è un altro. E questo altro non è nella disposizione dei discepoli di Cristo, perché i discepoli di Cristo rinunciano a disporre anche di se stessi. Ecco. Io non saprei articolare diversamente. A me personalmente la lettura degli Atti dei Martiri crea anche una reazione di fastidio fisico oltre che estetico, nel senso che c'è una tale abbondanza di particolari, una tale insistenza sulla efferatezza delle torture a cui vengono sottoposti, e c'è una tale assurda, smisurata esaltazione della loro capacità di sopportare, che a volte la cosa è fastidiosa, e non sempre questi testi hanno la profondità teologica di quelli che abbiamo esaminato quest'oggi. Però mi rendo conto che questo disagio ha anche a che fare appunto con un cristianesimo troppo mentale, diciamo così, e al quale sfuggono tante, tante cose invece essenziali, diciamo così, tanto mentale, poco vitale, cioè poco innestato nella carne e nella vita fisica che io vivo, insomma.
Io non voglio toccare argomenti teologici. Mi ha colpito l'insistenza in maniera positiva sul concetto di testimonianza, che credo sia una cosa assolutamente importante in questa fase in cui ci sono vescovi o preti che si interrogano sul post-cristianesimo, pur dopo le ricerche sul Cristo storico. Ne ricordo Segalla che era molto impegnato in queste cose, adesso la quarta ricerca sul Cristo storico, perché in realtà il bello e il difficile della transizione cristiana sta proprio nella pelle, nella testa, nella pancia di testimoni che sono sempre a rischio. Allora, secondo me, il problema della testimonianza, che in linguaggio corrente viene tradotta con buon esempio, invece ha una profondità enorme. È per questo che, Secondo me, appunto, le riflessioni che lei ha fatto sulla testimonianza sono assolutamente cruciali e paradossalmente quasi nascoste dal discorso del martirio, che è una testimonianza all'estremo, grondante di sangue. Mentre invece il problema della testimonianza è un qualche cosa che in sociologia noi avremmo trattato nei temi della vita quotidiana, per dire, ma è davvero un problema di vita quotidiana, perché è davvero nel senso dell'esperienza e nella capacità di condividere il senso dell'esperienza. Per cui volevo ringraziarla per proprio la riflessione che ha fatto sul discorso della testimonianza in bocca a uno storico, secondo me è molto importante. Se l'avessi sentita da un teologo ci avrei creduto meno, non so se rendo l'idea.
Guardi, questo tema della testimonianza è stata una scoperta anche relativamente recente per me, nel senso che interessandomi di polemica anticristiana dei filosofi antichi, ho letto un corpus di scritti che ha le sue radici in un'opera perduta di metà terzo secolo, le omelie dello pseudo Clemente, e nella prima di queste omelie viene presentato Barnaba che predica ad Alessandria e che discute con i filosofi, i quali lo prendono in giro, lo dileggiano, lo attaccano, usando come armi i loro sillogismi e facendogli delle domande per metterlo in difficoltà. E Barnaba risponde a questi filosofi dicendo: voi mi chiedete delle dimostrazioni, dei ragionamenti, io vi dico quello che ho avuto il comando di dirvi, le cose che abbiamo visto e udito, e per le quali io posso indicare in mezzo a voi dei testimoni, e cioè immagini viventi. Allora, questa cosa del testimone, che è il modo proprio della comunicazione della verità cristiana, in alternativa alla dimostrazione sillogistica dei filosofi, mi ha molto colpito, la prima volta che l'ho letta, perché l'immagine del testimone come immagine vivente, se non fraintendo e sovrainterpreto, significa il testimone è colui che mette chi riceve la testimonianza in presenza di un evento e permette quindi a me, che non sono un contemporaneo, per esempio, di Gesù di Nazareth, di essere attraverso di lui messo in presenza della parola e dell'azione di Gesù di Nazareth, come lo sono stati i suoi contemporanei. E mi misuro quindi io direttamente con la parola e l'azione di Gesù di Nazareth. È per questo che il martire che muore non occorre che dica nulla, è testimone per il fatto che con la sua vicenda mette i suoi contemporanei in presenza della vicenda di Gesù e li mette in condizione di dover prendere posizione di fronte alla vicenda di Gesù. La verità della testimonianza è una verità che ha a che fare con l'evidenza, che ha a che fare con la percezione sensibile, che ha anche a che fare con la conoscenza, evidentemente, non siamo mica e privi di ragione, però è qualcosa di proprio, è qualcosa di diverso. Origene, nel Trattato contro Celso, parlando sempre del problema della dimostrazione, dice che i filosofi hanno le loro dimostrazioni dialettiche. I cristiani non ricorrono a queste dimostrazioni perché hanno una dimostrazione propria, che è la dimostrazione in spirito e potenza. E cita 1 Corinzi 2, no? E quando Paolo parla di sé, dice ai Corinzi: io non sono venuto a voi con parole persuasive di sapienza, ma sono venuto a voi mostrandovi la potenza e lo spirito. Allora, questo carattere proprio del discorso cristiano mi ha molto colpito. Sarei prudente sui discorsi circa la razionalità della fede cristiana o la possibilità di dimostrare i contenuti della fede. È chiaro che la fede non dovrebbe essere nemica della nostra ragione, perché altrimenti sarebbe nemica della nostra umanità, e però non è identica alla conoscenza che noi otteniamo usando le risorse di cui disponiamo. Ancora una volta, la fede è quella condizione nella quale uno si sente preceduto da una scelta che non ha compiuto lui, ma che ha compiuto Dio, e di fronte alla quale può solo arrendersi o resistere.
Io volevo intervenire su aspetti complementari del testimonianza e del martirio. In questo senso, credo che ci sia un rischio da parte del cristianesimo di avere una specie o di vantare una specie di monopolio del martirio. Lo dico perché, non so, io riscontro che c'è la tendenza anche a banalizzare altre forme di martirio che sono avvenute in altre culture e in altre religioni, che credo meritano lo stesso rispetto. Credo che ci sia un valore, ecco, in queste testimonianze esterne al mondo cristiano, che fanno capire anche il valore e l'importanza del martirio all'interno del cristianesimo. Mi riferisco anzitutto al popolo ebraico e al martirio nel Primo Testamento, in particolare vicenda dei giovani nella fornace di Daniele 3, e mi riferisco anche ai martiri cosiddetti laici, le lettere dei condannati a morte della Resistenza. Credo che sia riduttivo pensare che i laici tendono a banalizzare il martirio soltanto come follia, insomma. Vorrei fare un accenno anche a una cosa molto importante che io ritengo che va nel cuore, nel significato profondo della testimonianza. Quando si parla della necessità, del patimento, io credo bisogna fare molta attenzione. Io non credo che si possa riferirsi alla volontà di Dio. Io credo che sia necessario riferirsi, come dice Paolo nel discorso ai cristiani di Mileto, all'attestazione dello Spirito. Cioè, c'è qualcosa che comporta una sofferenza, anche la violenza fisica, per chi voglia fare un'autentica testimonianza del servizio divino. Questo non significa che Dio voglia far star male la gente e voglia le sofferenze. Questo mette molto in discussione, secondo me, l'onnipotenza di Dio. Di fronte a questa attestazione, Paolo usa il termine diamartiromai, questa testimonianza di questa realtà della sofferenza che mette le persone nella condizione di offrire la propria vita per portare a compimento un servizio per Dio, come quelli che lo possono fare per un servizio sociale, ad esempio una lotta di liberazione.
Ora, lei ha toccato due temi molto importanti e molto delicati. Uno è la questione delle altre religioni. Non ho una posizione molto netta e molto chiara su questo punto. Da una parte, la fede dei cristiani consiste nell'affermare che non vi è altro nome nel quale si è salvati. Come si coniuga questa fede con il riconoscimento fuori dall'orizzonte cristiano? Esiste una salvezza, esiste una grazia attiva? Karl Rahner, alla fine della sua vita, diceva che non può pensare alcuna religione dell'umanità in cui non sia attiva la grazia di Dio. Si tratta di pensare però un modo per tenere insieme queste due cose, perché senza banalizzare l'idea della esclusività della salvezza in Cristo, un cristiano è uno che porta il nome di Cristo e che in esso soltanto riconosce l'origine della salvezza. Questo non implica una squalifica o un'assenza di considerazione positiva di altre esperienze, però la cosa non è semplice. Onestamente io non so come si possa risolvere bene. Mi pare che si debba stare però in questa tensione. Non c'è altro nome nel quale si può essere salvati. Un cristiano lo sa e ringrazia Dio di saperlo se è cristiano, e se no pazienza. D'altra parte, questa salvezza è per tutti ed è già avvenuta. Una cosa che a volte manca, mi sembra, nella percezione anche dell'impegno cristiano nel mondo. Il mondo è già stato salvato, il mondo è già salvato, il mondo è già eternamente redento dalla morte di Cristo. Cristo è già morto per i peccati di tutti e per tutti i peccati di tutti. Non c'è bisogno di tirar dentro nella salvezza qualcuno che è rimasto fuori. Tutti sono già salvi. Insomma, ha toccato un punto estremamente importante, richiederebbe competenze che io non ho e quindi mi limito a ringraziarla di questo richiamo. Il secondo punto, altrettanto delicato, è il problema del male ultimativamente, no? Cosa ha a che fare Dio con il male? Bisogna che Gesù soffra, bisogna che i suoi discepoli soffrano, e questo è un piano provvidenziale di Dio, ma quindi Dio vuole positivamente il male che viene inflitto ingiustamente a Gesù e ai suoi discepoli. Allora io, e anche qui devo confessare soltanto il mio disagio e la mia incapacità di dare una risposta netta alla faccenda, e nel corso dello scorso anno accademico con gli studenti ho letto il primo libro della Institutio Christiane Religionis di Calvino, e Calvino in questo libro affronta esattamente questo problema prendendo posizioni nei confronti della tesi secondo la quale Dio permetterebbe il male ma non lo vuole, e lo permetterebbe perché rispetta la libertà degli uomini e perché vuole che essi si convertano a lui persuasi e non costretti. E Calvino obietta che no, che la scrittura è molto chiara. La scrittura riconduce all'azione di Dio qualunque cosa succede. Dio è Dio della vita e della morte, e Dio vuole tutto ciò che accade, vuole positivamente tutto ciò che accade, lo vuole per un fine buono. Poi che noi siamo incapaci di accogliere, di metterci in sintonia con la volontà di Dio, questo fa, come dire, il discrimine fra la salvezza e la perdizione. Ma Dio vuole anche le disgrazie, le malattie, i terremoti, le sciagure degli innocenti. E le vuole per un fine che è suo, che noi non conosciamo e non potremo mai indagare. Noi possiamo soltanto sapere che Dio è sommamente buono e che quindi tutto ciò che egli fa, lo fa a partire dalla propria bontà, che per noi rimane incomprensibile, inesplicabile, indecifrabile. E posizione che turba, se la posso enunciare questa posizione perché sto bene, se io fossi seduto davanti alle macerie della mia casa appena comprata, ferito e con mezza famiglia sotto le macerie e senza più una prospettiva per il mio futuro, onestamente questa spiegazione di Calvino non credo che mi darebbe soddisfazione, ecco. E anche qui mi limito a osservare che il tema è grosso, è grande, è importante, però osservo anche che nessun martire si ribella al suo destino. Ciò per cui i martiri sono tali è il fatto di avere abbracciato il proprio destino. E quindi, boh.
Quando ha detto che la vita dell'uomo non cambia, il povero resta povero, il perseguitato non trova giustizia, vuol dire che allora noi dovremmo far niente per migliorare noi stessi e il mondo, dobbiamo essere come gli induisti passivi? Se posso fare una premessa a questa risposta e anche ai discorsi precedenti, il discorso che abbiamo fatto oggi sui martiri e nello specifico sui martiri cristiani, perché non abbiamo parlato di altro, abbiamo parlato dei martiri cristiani dentro una determinata epoca e quindi contestualizzati. C'è anche poi una teologia che in questi migliaia di anni è andata evolvendosi e non è più la teologia del dolore, in cui, ad esempio, facciamo l'esempio di 1 Corinzi 12, tra i carismi c'è quello delle guarigioni. E si dice che Gesù è venuto per la nostra felicità qui e ora. Quindi sarebbe un discorso amplissimo che direi che non vale la pena di trattare in questa sede, ma che meriterebbe una trattazione molto ampia che prenda in esame tanti aspetti e tante prospettive che oggi non siamo in questo momento in grado di prendere. Perciò io direi che questa domanda, che è una domanda logica, non ha sicuramente il tipo di risposta che diamo per scontato, ma sì, noi dobbiamo far di tutto per migliorare noi stessi e il mondo, perché questo ci viene chiesto. E anche quando si parlava della ragione dei cristiani, quindi fede e ragione come stanno, in che rapporto, stanno nel rapporto di fede e ragionevolezza. Noi possiamo dare ragionevolezza, come dice la prima lettera di Pietro, al fatto di essere cristiani. Il cristiano deve essere ragionevole, che non vuol dire essere uno scienziato, vuol dire dare ragione di determinate cose che non sono scientifiche. E questo sta in rapporto alla fede. E la fede è un affidarsi. Vado avanti. Il martirio ha qualche cosa a che fare con l'attività politica dei cristiani? Il pacifismo? La sofferenza sembra necessaria nel senso che deriva dall'imperfezione dell'umanità, oltre al fatto che la creazione è fatta così, con predatori e predati. E siamo un po' nello stesso ambito.
Allora,
adesso non so come lei ne voglia venire fuori da questo dibattito, allora, che non è per niente facile.
Allora, provo a precisare. Dunque, assolutamente d'accordo sulla perplessità nei confronti dell'enfasi che ho messo sul tema del povero che resta povero, no? E dice, sarebbe un Dio terribile, Gesù è venuto per dare la vita e darla in abbondanza. È assolutamente vero. La celebrazione del martiri non è la celebrazione di una morte, ma è una celebrazione della vita, di una vita riconciliata, di una vita feconda, però è una celebrazione paradossale. Adesso sulla ragionevolezza del cristianesimo, onestamente io ho sempre, col passare degli anni ho sempre più dubbi, mi riesce sempre più difficile vederla questa ragionevolezza del cristianesimo, perché a me sembra che il cristianesimo, con tutti gli sforzi fatti dalla teologia per articolare, come dire, una coscienza di sé in termini concettuali, in ultimo non può fare appello a alcuna ragionevolezza. Cercherei di dire una roba di questo genere, e cioè è assolutamente vero che noi dobbiamo fare tutto il possibile per rendere la nostra vita e quella altrui la migliore possibile. Ma questo è un compito umano, cioè questo è quello che tutti gli uomini devono fare. Ogni uomo è chiamato alla responsabilità di mettersi davanti a se stesso, davanti agli altri, davanti al mondo, e chiedersi se vuole rendersi un peso per gli altri, per se stesso, per il mondo, o se vuole fare qualcosa di utile e di bello per se stesso, per gli altri e per il mondo. Quindi fino a che ci muoviamo in questo campo, che è il campo dell'etica e della politica, ci muoviamo in un campo nel quale non abbiamo assolutamente bisogno di Dio, non abbiamo assolutamente bisogno del Vangelo, non abbiamo assolutamente bisogno di niente. Qui mi permetto di dire che la democrazia cristiana, ancora una volta appunto la scuola cattolica, l'educazione cristiana, sono belle cose, ma sono cose di secondo piano, per così dire, sono cose rinunciabili. Io mi ricordo, quando ero studente, una predica quaresimale del vescovo Filippo Franceschi, che mi aveva colpito perché all'epoca ero più militante di quanto lo sono adesso, e Franceschi a questa platea di studenti universitari disse: guardate che la Chiesa non chiede niente nella società se non di poter servire. La Chiesa può rinunciare a tutto, a ogni libertà, l'unica per la quale si erge, come dire, ed è disposta a battersi, è la libertà di servire. Che, detta da un vescovo, onestamente, negli anni Ottanta, era una cosa che mi colpiva molto. Insomma, io venivo da una scuola cattolica e dalle battaglie già allora furibonde per la difesa della scuola cattolica, che un vescovo dicesse che la Chiesa può rinunciare a tutto perché la sua vera ragione di essere è di servire, mi sembrava una cosa nuova fra l'illuminante e lo sconcertante. Ho conservato una stima profonda di quest'uomo per queste parole, perché questo non vuol dire che noi siamo dispensati dall'impegnarci, ma l'impegno ci tocca, per così dire, addosso se vogliamo essere uomini responsabili. Ed è questa la ragione per la quale un cristiano può e deve lavorare con un musulmano, con un ateo, con un buddista, con un fascista, con un bolscevico, nel tentativo di rendere il mondo un luogo decente nel quale stare il meglio possibile tutti quanti. Il cristiano che cosa ha di specifico? Il cristiano ha di specifico la consapevolezza che qualunque ordine possibile, anche il migliore, anche quello che più assomiglia alla Gerusalemme celeste, è un ordine mondano e quindi transitorio, relativo, accidentale, frammentario, mai compiuto, e che deve continuamente essere messo di fronte a questa evidenza per non cadere nel rischio dell'idolatria. Il cristiano è uno che, siccome dà del tu a tutti e non accetta alcuna gerarchia nel mondo, perché tutti sono uguali, tutti sono pari, tutti sono come gli altri, può, c'è una espressione fortissima proprio nel Contracelsum di Origene, nel quale Origene dice che i cristiani pregano per l'imperatore come per chiunque altro. Ma l'imperatore non è chiunque altro per un romano della metà del III secolo, è un essere divino, è il garante dell'ordine dell'impero, della pace dell'impero con gli dèi e della sua tenuta storica. Che Origene dica i cristiani pregano per l'imperatore come per chiunque altro, vuol dire tutto tutti sono uguali, non nel senso di un impossibile egualitarismo alla Pol Pot, no, non è questo il punto. Le differenze ci sono, ma sono fatti secondi. Tutti sono uguali, persino il carnefice imbestialito che si accanisce contro di me rimane un altro come me. E se io sono fino in fondo discepolo di Gesù, custodisco in questa mens bene conscia questa memoria. La memoria che chi mi sta tormentando è fatto a immagine di Dio. Anche la persona che suscita in me, magari legittimamente, la più violenta avversione, il più totale rifiuto, la più cordiale inimicizia, se io sono cristiano, io devo portare nella memoria il ricordo che quello lì è a immagine e somiglianza di Dio come me, è come me, è un altro come me. E quindi io non posso volere il suo male in quanto discepolo di Gesù. Allora ecco, la passività di cui parlavo non è la passività della rinuncia a operare nel mondo, ma è la consapevolezza dei limiti entro i quali questo operare si dà, sempre frammentario, mai compiuto, e che comunque rimane una cosa mondana, cioè Dio è un'altra cosa. Dio non è una componente del mio mondo, non è un attore del mio mondo. E quindi, se io voglio essere suo discepolo e testimone, devo necessariamente in qualche modo fare esperienza di questa perdita di controllo su me stesso, sul mondo, sulle cose. In qualche modo bisogna che questo elemento di disordine, di scompaginamento di ogni ordine possibile ci sia, perché un Dio che è garante di un ordine storico è un idolo, anche se è rappresentato con un crocifisso ed è incensato con un turibolo, è un idolo. La faccenda della politica credo di avere in qualche modo accennato, no? Il martirio ha a che fare con l'attività politica dei cristiani? Sì, in un certo senso la letteratura martirologica è una letteratura ecclesiologica ed è una letteratura politica, nel senso che mette in evidenza come l'essere testimoni e discepoli di Cristo sia una critica radicale a ogni possibile ordine mondano. E quindi non dispensa il cristiano dal compito di darsi da fare nel mondo, ma lo rende costantemente consapevole del carattere provvisorio, transitorio, non assoluto di ogni ordine possibile. E quindi non va idolatrato nessun ordine possibile. Si può rinunciare a tutto. Si può rinunciare ad una società cristiana. Scusatemi se sono estremista per gusto della provocazione, non ci sono valori non negoziabili. L'unico valore non negoziabile è che Dio è Dio. Su tutto il resto si può negoziare, si deve negoziare, perché siamo uomini. Cioè, il cristianesimo non è un'etica. E naturalmente queste sono opzioni mie, adesso io sto parlando a ruota libera di convinzioni personali, mi piace di più il punto di vista di Barth rispetto a quello di Arna nella teologia cristiana, ma sono posizioni assolutamente discutibili. Leggo un'altra osservazione. Quando ha detto che tutti siamo già stati perdonati perché Gesù è morto e risorto per tutti, non è pericolosa questa deresponsabilizzazione? Ha perfettamente ragione. Dico sì e no perché l'annuncio cristiano mi pare che sia un annuncio di una sorprendente gratuità da parte di Dio. Dio ha già salvato tutti quelli che vuole salvare. Chi vuole salvare? Non lo sappiamo con certezza. Io sono un lettore appassionato di Origene, sono assolutamente convinto che Dio voglia salvare tutte indistintamente le sue creature. Tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri di Dio sono esseri amati e salvati da Dio, per me. L'inferno è una condizione transitoria, deve essere una condizione transitoria e estinguibile. Ma questa non è la teologia di Agostino, non è la teologia di Calvino, non è la teologia del catechismo della Chiesa Cattolica, e non mi permetto di mettere in questione queste autorità, perché additano un altro elemento fondamentalissimo, e cioè a noi non deve importare. Un cristiano non è uno che spiega chi può essere salvato e chi non può essere salvato, dice soltanto che un'offerta di salvezza è data a tutti. Dio ha mandato il suo figlio per tutti, Cristo è morto per tutti, è già morto, la salvezza è già compiuta, non c'è nulla che si debba aggiungere al sacrificio di Cristo per redimere la creazione. Questa creazione è già tutta quanta redenta, già tutta quanta raccolta nella salvezza di Dio, è chiamata a decidersi ciascuno per sé responsabilmente cosa vuoi fare tu di questa cosa. Appunto, quando ho insistito sull'idea della elezione, della vocazione, il martire, il discepolo, l'apostolo che riflettono su se stesso, ma pensate all'Agostino delle Confessioni, nessuno pensa a se stesso come l'artefice di un invenzio, di un ritrovamento. Dio non è mai l'oggetto di una scoperta della quale io sia l'attore, il soggetto. Nel momento in cui scopro Dio, scopro di essere stato preceduto da Lui. No, quando Agostino dice tardi chiamai, bellezza tanto antica, è sempre nuova, adesso non so che parole usi esattamente, no? Io ti cercavo fuori di me, tu eri dentro di me. Quando si fanno le scoperte fondamentali, ci si rende conto che ciò che si scopre c'era già. Il meccanismo è quello dell'anticipazione. Ma per tornare al discorso sulle altre religioni, è esattamente quello che ancora una volta dice il neoplatonico Porfirio parlando della configurazione del filosofo alla realtà intelligibile. Quando il filosofo finalmente purifica la propria anima al punto da poter giungere alla contemplazione dell'intelligibile, scopre che l'intelligibile abita da sempre nel suo intelletto, c'è già. Quindi non è un'esclusiva del cristianesimo avere scoperto questa cosa qui. Le scoperte fondamentali sono quelle nelle quali in realtà riconosciamo qualche cosa che è già presente. Per cui io mi sentirei di dire che questa salvezza in un certo senso sì ci deresponsabilizza, ma lì mi permetterei di citare, mi pare che sia, Salmo che dice che la mia anima è come un bambino in braccio a sua madre. Cioè l'esperienza fondamentalmente è questa. Poi questo, ripeto, non significa ordinariamente, quindi me ne sto seduto e lascio che le cose vadano. Per quanto anche questa decisione in alcuni casi mi sembrerebbe rispettabile e, come dire, salutare, no? Il fatto che ci sia qualcuno che si mette ai margini della corrente e lascia andare le cose può essere utile per noi che navighiamo, che facciamo argini, canali, eccetera. Però direi, ecco, che non è necessario che si adotti questa posizione, no? Il punto decisivo è sapere che la mia decisione viene dopo qualche cosa che mi è dato e che non dipende da me. La decisione è pro o contro. Perché, allora, qui mi appello a Rahner. Rahner usa una categoria che è stata molto discussa e che lo ha, come dire, crocifisso anche nella posterità, quella del cristianesimo anonimo.
Anonimo, sì.
E cioè Rahner insiste sul fatto che non è assolutamente necessario tematizzare a se stessi una fede esplicita in Gesù di Nazareth e nei dogmi della Chiesa Cattolica per essere dentro alla grazia di Cristo. Chiunque vive una apertura al mistero santo di Dio, anche se non la tematizza, anche se non la articola positivamente in termini espliciti e nemmeno sa di essere in questa condizione di apertura al mistero santo di Dio perché è cresciuto nella Corea del Nord di Kim Jong-un, dove nemmeno sa che esiste la parola Dio, ma se uno vive in una condizione che può essere descritta come apertura al mistero santo di Dio, comunque essa si esprima, Rahner dice costui è dentro al gioco della grazia e quindi è salvato ed è partecipe della salvezza del Cristo. E in questo senso è cristiano. È cristiano nel senso fondamentale del termine, e cioè è in comunione con la salvezza di Cristo, con la grazia salvifica di Cristo. È per questo che si può confessare correttamente e puntualmente, precisamente ogni singolo contenuto della dogmatica cattolica ed essere dannati, e si può essere positivamente atei, militanti iscritti all'UAR, ma essere, come dire, animati da questa apertura trascendentale al mistero santo di Dio che rende di fatto partecipi della salvezza. E per essere, chiudere evangelicamente, dal frutto si riconoscerà l'albero. Se l'ateo iscritto all'UAR è capace di frutti fecondi di vita, mentre il cattolico militante è capace soltanto di sterili fiori, lo sterile fiore del mondo viene rifiutato. Il frutto dice che quell'albero lì è portatore di vita. Non siamo noi che siamo in grado di dire in maniera definitiva chi sia portatore di sterili fiori e chi sia portatore di vita. Noi possiamo avere delle impressioni, dobbiamo avere delle opinioni. Il giudizio non è nelle mani nostre, perché il cristiano chi è? È uno che ha rinunciato a essere giudice anche di se stesso. Fare giustizia non è nelle mie mani, non è compito mio. Nel senso che io opero nel modo migliore possibile, in quanto uomo, per vivere una vita che non sia causa di dolore per gli altri e che possibilmente sia per loro un bene, ma io non sono giudice né di me stesso né degli altri. Vi ringrazio della vostra pazienza.
Noi ringraziamo lei.